Tutte le applicazioni front-end sono diverse, non si possono fare due applicazioni front-end uguali, sono tutte diverse, non ce n'è neanche un briciolo uguali tra due applicazioni. Beh, questa mi sembra una grande cretinata e chi l'ha detta effettivamente non è una persona che sa stare nel mondo dello sviluppo. Ecco perché in questo podcast, questa domenica, andiamo a vedere le 5 cose che sono uguali in tutte le applicazioni front-end e che devi mettere. Che però non si vedono, sono sotto l'applicazione. Pronti? Via! Oh, eccoci qua. Oggi è domenica, una domenica veramente speciale perché è la decima domenica dei podcast. È da 10 domeniche che io mi metto e faccio podcast. È stato veramente una cosa incredibile, penso di essere molto cresciuto e incredibile, ho trovato anche me stesso. Se questa è la prima puntata che vedi, comunque è il caso di presentarci. Io sono Lorenzo e ti porto per la mano dal diventare un junior developer in stage oppure in apprendistato a un senior developer che non deve chiedere niente e che il lavoro ce lo ha tranquillamente nelle mani. È una serie di podcast dove ti spiego come si fanno. Per esempio, i front-end in questa serie. Vabbè, bando alle ciance, a me non mi piacciono le introduzioni lunghe. Iniziamo subito. Le applicazioni front-end hanno delle parti che sono tutte uguali, o almeno che dovrebbero esserlo affinché tu ti trovi in un ambiente di lavoro confortevole e dormi la notte e sogni tranquilli. Poi, insomma, se adori effettivamente avere 50 mail la mattina con questo non funziona, questo non va, è esploso mezzo software. Vabbè, io non ti giudico. A me l'adrenalina la danno, per esempio, i parchi, i divertimenti, piuttosto che i film avvincenti. C'è chi invece riesce ad avere delle scariche di adrenalina solamente con i bug in produzione oppure con le esplosioni del software in produzione. Vabbè, io non sono qui per giudicare. Io sono qui per prenderti per mano e per portarti nel mondo del lavoro senior, nel mondo del lavoro dove ci sono alcune cose che possono essere prevenute in qualche modo. E effettivamente che cosa possiamo fare noi in un software quando partiamo dal foglio bianco? Perché? Perché non esiste un framework sempre, non ti salverà sempre il CMS di turno oppure il framework fighissimo che ti fa le API oppure ti fa questo, ti fa quell'altro. Beh, io penso che quando parti dal foglio bianco, no? Dopo che hai, per esempio, creato la tua app React piuttosto che la tua app Angular, la prima cosa che potresti iniziare a fare, così, per esempio, è inserire un sistema di notifiche. Sai le notifiche toast? Ecco, dovresti cercare di gestirle da un posto unico all'interno della tua applicazione. Se io uso React, per esempio, io sono un esperto di React, quindi ti parlerò in questo podcast di React, ma la stessa cosa vale per Angular, cambiando semplicemente la modalità di implementazione. Dicevamo che se io uso React, creo un reducer Redux con delle azioni del tipo visualizza notifica di successo, visualizza notifica di informazioni, visualizza notifica di warning, visualizza notifica di errore. Così io questa azione la posso dispacciare da qualsiasi punto del mio software e da qualche altro punto del mio software comparirà la notifica. Così io faccio il coding una volta del sistema di notifiche, ce l'ho pronto per effettivamente tutto, 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 tutto il mio software e sono a posto. Quindi chi lavora con me sa che io ho fatto questo sistema di notifiche, non le deve sempre rifare, le notifiche saranno tutte uguali e dato che saranno alla base del software, saranno testate, stratestate e andranno in produzione in maniera veramente tranquilla. A questo punto, vicino alle notifiche, che di solito sono dei piccoli toast in basso, in alto, a destra, a sinistra, colorati, dovresti anche cercare di creare una serie di modali. Che è il secondo punto che affrontiamo in questo podcast, modali che possono essere per esempio personalizzate. Quindi creo per esempio una struttura di modale dove il titolo è sempre uguale, l'iconcina vicino è sempre uguale, la X è sempre uguale, il chiudi è sempre uguale, l'ok è sempre uguale e avanti così. Vicino a queste modali, che sono la base con cui io vado a creare tutte le mie modali del mio software, vado a creare per esempio anche quelle che sono le modali di servizio. Quali sono le modalità di servizio? 5 sono: la modale di successo, la modale di errore, la modale di warning e e la modale di informazioni. Più bonus, la modale per esempio di inserimento informazioni, quindi di input, dove io posso inserire un'informazione e cliccare su OK. Oppure ancora meglio, per scopi un pochino più specifici, la modale con dentro una select e basta. Queste sono tutte piccole modali che io vado a costruire prima di iniziare a sviluppare il mio software, così sia io che il mio team possiamo godere di un'infrastruttura che ha un sistema di notifica, un sistema di modali, e quindi ogni volta che io codo non devo effettivamente andare a reinventarmi le modali, le ho già fatte, devo comunicare qualcosa al mio utente, non è un problema, ho la modale che me lo comunica, oppure ho la toast notification che me lo comunica. Bello, eh? Questo è una cosa architetturale che effettivamente nessuno va a dire su internet. E i corsi anche non lo fanno. Perché? Perché il corso ti parla, come ho detto più volte, di tecnologia, di come si fa. È difficile che un corso ti parli di architettura. Vabbè, abbiamo fatto un sistema di notifiche, le modali personalizzate, bellissimo. Adesso effettivamente iniziamo un po' a mettere le mani su qualcosa di un po' più visibile. No. Andiamo a mettere le mani sul sistema di logging. Perché? Perché prima di iniziare la tua applicazione devi pensare che a un certo punto questa applicazione andrà online, si romperà e fidati, gli utenti non ti diranno mai: oddio, si è rotta l'applicazione, e ti scriveranno una bella mail: signor sviluppatore, la sua applicazione fa schifo. No, gli utenti abbandoneranno la tua applicazione, molto semplicemente. Mi dispiace, è così, fatene una ragione. Oppure, ancora peggio, gli utenti ti chiederanno indietro i soldi dell'abbonamento se si sono abbonati. Oppure, che ne so, si abbonano un mese e basta. Quindi ci sono tante cose che non è carino che gli utenti facciano, no? Nella nostra applicazione. Noi vorremmo degli utenti felici. Per fare questo dobbiamo monitorare la nostra applicazione per prevenire gli errori. Non è detto che quando metto un'applicazione in produzione allora gli errori magicamente non compaiono. Anzi, nelle applicazioni in produzione ci sono tantissimi errori e questo va bene perché noi non possiamo testare il 100% dell'applicazione e soprattutto testiamo i green path, testiamo i red path, ma non quelli che non conosciamo. L'utente potrebbe andare a impelagarsi in qualche percorso strano. Quindi, detto come va detto, cosa devo fare? Devo fare, secondo me, due cose fondamentali. Prima cosa fondamentale, inibire il console log. Il console log è proprio il male delle applicazioni front-end. Non va messo. Va messo invece un sistema di logging del tipo logger.log, logger.error, logger.debug, che in qualche modo prende tutti i log e li invia a un sistema terzo di logging. E io qui sto pensando a Datadog, sto pensando a New Relic, sto pensando a Sentry, sto pensando in generale a qualsiasi sistema possa aiutarti a tenere traccia dei log online e che, per esempio, ti mandi delle mail di warning se qualcosa sta sbobinando male e quindi tu puoi andare ad intervenire. Quindi questo è un sistema di logging serio, intelligente. Però chiaramente hai perso il console log, al posto del console log scriverai logger.log. Che è una cosa che noi frontendisti ce ne sbattiamo altamente, ma nel backend è una cosa che fanno da tantissimo tempo. Io non ho inventato niente, ho semplicemente copiato quello che fanno i backendisti da tanto tempo. Loro hanno le dashboard Kibana, hanno mega sistemi di reporting. Invece noi del frontend, no, vabbè, ma tanto è un frontend. Ma questa è polemica. Chiudiamola qui, chiudiamola qui. Quindi ti ho già dato tre punti: sistema di notifiche, modali e logging. E fondamentalmente non abbiamo costruito niente della nostra interfaccia, zero, zero, cioè c'è ancora il foglio bianco. Se un project manager venisse, un project manager non informato di come si crea un'applicazione IT, dopo tutto questo po' di roba direbbe: e beh, quindi non abbiamo fatto niente, non ho niente da portare al cliente. Esatto, non ha niente da portare al cliente. Bene, adesso iniziamo un pochino a costruire qualcosa. Cosa ci serve? Ci serve un design system. Prima di iniziare la tua applicazione, tu hai bisogno di un design system. Allora, io so già che cosa mi stai dicendo. Vabbè, ma tanto questa applicazione è unica, che cosa mi importa di fare un design system? No, ti importa è come di fare un design system. Perché non penso che nella tua applicazione ci sia un solo campo di testo, ce ne sono almeno due, pensa, quello del login e quello della password, e quindi li devi uniformare. Oppure, che ne so, non penso che ci sia una sola select, non penso che ci sia un solo accordion, non penso che ci sia uno di qualsiasi tipo di oggetto. Ecco perché tu il lavoro di standardizzazione devi fare prima di iniziare a lavorare, non dopo che hai iniziato a lavorare. Quindi ti fai un bel design system con, per esempio, proprio senza sapere né leggere né scrivere, un'area di testo, una select, qualche radio button e qualche checkbox e sei già a posto. Hai fatto un design system della Madonna, puoi iniziare a lavorare. Poi, se vuoi ancora inserire qualche altro elemento, potrebbe essere, per esempio, un accordion, potrebbe essere le stesse modali, per carità, anche quelle. Oppure puoi anche inserire un pezzo grosso di interfaccia che si vede sempre, che ne so, un'interfaccia di impostazioni che si vede sempre, o cose così. Però per adesso il design system te lo sei fatto. E come te lo farai il design system? Lo puoi realizzare? Beh, semplicemente inserendo una bella cartellina components e mettendo dentro questi componenti. Quello che io consiglio è chiaramente, oltre al design system, inserire un qualcosa che ti possa aiutare anche a comunicare con le altre parti in maniera intelligente. Questa cosa, per esempio, si chiama storybook, ma non è indispensabile storybook. Storybook è uno strumento che ci permette di isolare dei componenti e di lavorarci sopra, ma il design system è un qualcosa che tu vai a creare per la tua applicazione indipendentemente da Storybook, che è uno strumento. Potremmo anche usare un altro strumento per visualizzare i singoli componenti del design system. Però Storybook in che cosa ci aiuta? E questo l'ho scoperto da veramente poco tempo, sarà qualche mese, e me ne sono innamorato. Beh, per esempio ci aiuta negli snapshot test, nei no regression test. Ovvero cosa succede? Succede che io prendo il mio bellissimo Storybook e inizio a fargli degli screenshot per ogni componente. Lui se li tiene e poi, quando vado a rigirare il test, lui va a confrontare il vecchio screenshot con il nuovo screenshot e mi dice se io ho dei regression test. Quindi, cosa succede? Se io prendo la mia applicazione e la metto quasi tutta nel design system, questo è già un piccolo test sfigatissimo che io posso fare, che però mi aiuta a tenere una certa coerenza, a evitare tante regressioni. Io lo uso e vedo delle regressioni nel codice, vedo degli avanzamenti anche nel codice e lì posso prendere delle decisioni. Quindi, da questo punto di vista, direi che uno strumento di questo genere va assolutamente utilizzato. Insieme, a questo punto, ha una suite di test, che è un altro punto veramente importante. Quindi abbiamo detto Storybook con il regression test e, punto bonus, suite di test che è veramente molto importante, cioè faccio un componentino, lo metto su Storybook, gli faccio lo snapshot e poi faccio una serie di test unitari su questo componentino per quanto posso. E questo, secondo me, è veramente molto importante per essere efficaci nella gestione del proprio front-end. È ovvio, io ti ho adesso elencato 5 punti più uno bonus che sono i test, dove effettivamente tu non puoi dare un valore reale al business nel momento in cui iniziate il lavoro, però darai un valore reale al business quando effettivamente il lavoro lo avrete, per esempio, in produzione, sarà andato avanti un pochetto e tu effettivamente dormirai sogni tranquilli in quanto avrai fatto i tuoi compiti a casa e questo per te sarà semplicemente motivo di vanto. Detto questo, il podcast finisce qui. Ti invito ad approfondire molto, molto bene questi punti, questi 5 punti, e lo puoi fare per esempio attraverso tantissimi articoli di Medium, piuttosto che articoli su Stack Overflow, c'è una letteratura incredibile. Io ti prendo semplicemente, ti do dei punti di studio e tu puoi utilizzare la nostra community di sviluppatori per studiare e continuare a studiare. E poi, in caso non c'è problema, basta che mi scrivi su LinkedIn, io sono Lorenzo De Francesco e ci facciamo tranquillamente una chiacchierata su questi temi, sul perché, sul per come, sulle architetture. A me fa solo che piacere, assolutamente. Quindi direi che la chiudiamo qui. Se io ti ho dato una mano con questo podcast, mi farebbe molto piacere che ti iscrivessi al mio canale YouTube, piuttosto che attivassi la campanella qui su Spotify, oppure se sei su Google Podcast, metti un mi piace anche su Amazon. E noi ci vediamo la settimana prossima con un altro podcast tecnico, dove parliamo un pochino del mondo front-end e di come diventare da junior front-end developer a senior front-end architect. Detto questo, ci vediamo la settimana prossima.